Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Stamattina in studio con me Enrico Castelli, giornalista di lungo corso, che ringrazio proprio per essere venuto direttamente in radio. Grazie.
Grazie a voi per questo invito.
Bene, e con lui parleremo di che cosa vuol dire la comunicazione oggi, qual è la sfida, qual è il potere dei mass media. Innanzitutto a partire dalla sua esperienza, che è davvero notevole, perché inizia dal 1992, Enrico.
No, 1982 sono diventato professionista. In effetti ho iniziato nel 79, sono stato assunto nel 79 in un quotidiano provinciale di Como. E in precedenza, devo dire, durante l'università ho verificato appunto questa mia preferenza verso questa mia professione e avevo incominciato durante l'università ad andare in prealpina. Praticamente trascorrevo i miei sabati e domeniche in prealpina, anziché andare a ballare con la fidanzata andavo a scrivere le notizie in prealpina. Questa è stata la mia gavetta.
E ti occupavi di quali notizie?
All'inizio mi sono occupato un po' di tutto. In prealpina anche la cronacaccia nera, che poi per la verità nel corso della mia vita professionale ho fatto poco. All'Ordine di Como, che è il quotidiano a cui devo l'avvio della mia professione nel 79, quando fui assunto come praticante. E ho iniziato anche lì un po' di cronaca, soprattutto bianca, io ho sempre fatto, la nera proprio in casi eccezionali. E poi prevalentemente mi sono sempre occupato di economia da un lato e di politica dall'altro.
In effetti il tuo viso è molto conosciuto, perché da Rai 3, dalla Radio Lombardia, sostanzialmente per tanti anni hai detto reputazione in borsa, no? Io ricordo la tua faccia, proprio il tuo viso, innanzitutto per questo, poi dopo chiaramente sei diventato direttore, vice direttore, insomma hai contribuito a realizzare anche questo notiziario, questa trasmissione, contribuito proprio al rafforzamento anche
diciamo che io sono stato fortunato ad arrivare in Rai posto giusto e momento giusto, potremmo dire, se si può dire, insomma, nel senso che sono arrivato nell'84, ho fatto 6 mesi di contratto e dopo sono stato assunto definitivamente nell'85. Sono arrivato in Rai perché il giornale di Como chiuse, ahimè, io ho già 2 bambini, ebbi qualche settimana di tremore perché ero rimasto per strada. A quei tempi la Rai faceva dei contratti semestrali, sono stato fortunato a poterne fare uno, ero disoccupato e questo era un elemento, diciamo, di preferenza nella scelta delle persone. Dopo 6 mesi ho finito il contratto dopo 6 mesi e ho aspettato 4 o 5 mesi e alla fine mi hanno assunto. Devo dire che in quegli anni la Rai era appena nata, da poco era nata Rai 3, quindi era una fase molto espansiva e quindi assumeva anche parecchi giornalisti, diciamo. La mia fortuna è stata che io sono arrivato nel momento in cui stava un po' finendo il primo vero boom borsistico, iniziato nell'83-84, finito nell'86, e la Rai, arrivando un pochettino in ritardo rispetto ai quotidiani, però in quegli anni si è accorso che la borsa era diventata un fenomeno popolare, per la prima volta, diciamo, nella storia. E allora, dato che la borsa era a Milano, io ero stato assunto alla Rai di Milano, e c'era bisogno di gente che andasse in borsa a raccontare la giornata. E tutta la vecchia generazione che avevo conosciuto fino a quel momento, che ho avuto il privilegio anche di aver conosciuto all'inizio del mio ingresso, diciamo la prima generazione che aveva iniziato la RAI, la televisione negli anni 50, proprio a Milano, dicevo, nessuno ha molta voglia di seguire un argomento abbastanza difficile, ostico da raccontare, soprattutto in televisione. E così mi hanno letteralmente buttato in borsa nell'agosto dell'85, da lì è stata un po' la mia fortuna, perché la borsa era diventata un appuntamento pressoché quotidiano su Rai 3, ma soprattutto sul TG1 e sul TG2, e io, diciamo, ho bruciato un po' le tappe della notorietà diventando un po' un volto abbastanza conosciuto. Ricordo che quando andavo a Roma negli anni successivi i taxisti mi chiedevano consigli su cosa comprare, cosa vendere in borsa, cosa che non ho mai fatto, perché difficilmente è una cosa molto difficile, non si può giocare come solitamente si suol dire.
Enrico, tu sei stato per tanti anni il volto dell'economia in Rai, però ti sei occupato anche di tanti altri eventi, ne ricordi qualcuno in particolare?
Ma per quanto riguarda la cronaca, ricordo la tragedia della Valtellina dell'87. Furono mesi molto di grande mobilitazione per noi, di grande dolore per le popolazioni. Io, che la Valtellina la conoscevo abbastanza bene, rimasi esterrefatto le prime volte che sorvolai con un elicottero dell'esercito proprio a tutta la vallata, perché era impressionante il disastro che provocò, insomma, la Valpola con l'esondazione delle acque, il crollo del pezzo del crostone di montagna. E ricordo l'impatto che io ebbi quando riuscimmo a convincere la Protezione Civile di allora. Non c'era l'onorevole Zamberletti, c'era l'onorevole Gasperi. Zamberletti aveva già tracciato la strada per la Protezione Civile, e già lì in Valtellina si incominciò a sperimentare, diciamo, concretamente il funzionamento dell'idea geniale che ebbe Zamberletti, che abbiamo ricordato ieri in San Vittore. Il cardinale giustamente ha sottolineato come lui ebbe, l'arcivescovo Del Pini ha ricordato come lui ebbe questa intuizione di costituire la Protezione Civile mettendo insieme settori dell'apparato statale con la società civile, e questo connubio, devo dire che oggi come oggi, credo che abbia dato in molte occasioni prova della conferma di un'idea geniale che Zamberletti ebbe.
E di curare le ferite dell'umanità.
E di curare le ferite dell'umanità, è stato molto bello quel passaggio.
Bene, ricordi qualche altro invece particolarmente gioioso?
Gioiosi, fammi pensare, dopo provo a pensarlo.
Allora, sentiamo un po' di musica, poi continueremo a parlare con Enrico Castelli, giornalista della radio e della televisione italiana. Sei andato in pensione, Enrico? No.
Sono andato in pensione quasi un mese fa, sì. Primo gennaio, abbiamo deciso di cambiare vita.
Bene, la prima intervista ufficiale è quella di Radio Missione Francescana.
Assolutamente, di
perfetto.
Solito prima non potevo, perché rispettoso delle regole RAI non ho mai parlato in radio TV private. In questa occasione sono stato ben contento di accettare il vostro invito.
Bene. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. A good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me,
yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Sonic man out of you, yeah.
such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
try
now.
I'm having a good time.
Don't stop
yes,
me now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Sono in studio con Enrico Castelli ed è davvero piacevolissimo ascoltarlo, perché ti dà il senso della storia, di che cosa è cambiata, di come è cambiata l'informazione da quando hai iniziato proprio ad essere giornalista, a praticare questa professione. Abbiamo lasciato una domanda in sospeso, che era quella: qualche evento bellissimo, gioioso a cui tu hai partecipato e come vi hai partecipato?
Dunque, piacevolissimo è stato ascoltare questa bellissima musica dei Queen, per chi non fosse andato a vedere, non avesse ancora visto
il film
che è appena uscito, credo che meriti. Certo, la mia generazione ha vissuto un po', a seguire un po' l'esperienza dei Queen. Io stesso non sono assolutamente un esperto musicale, mi lascio trascinare, diciamo, dalla bellezza delle immagini, della musica e anche soprattutto dei testi. E devo dire che alcune canzoni di Queen sono veramente interessanti. Dicevo, mi hai colto in sorpresa sulla domanda, perché ho avuto molte possibilità e molte fortuna di seguire eventi veramente interessanti, ma di diversa natura, se così possiamo dire. Se vogliamo dirne uno che mi ha colpito perché ha lasciato il segno personale oltre che professionale, è stata la visita di Benedetto XVI a Milano nel 2012, se non ricordo male. E ebbe l'occasione di fare una diretta per TG1 su Rai 1, all'arrivo proprio del Santo Padre in Piazza Duomo, e soprattutto ebbe la possibilità di seguire l'incontro che ebbe con le famiglie nella spianata di Bresso. E lì ricordo che andammo a Bresso di mattino presto, proprio per cogliere l'attimo dell'arrivo delle famiglie sulla spianata in attesa dell'arrivo del Santo Padre. Devo dire che è stato veramente commovente incontrare persone di tutti i tipi, tutti i portafogli, con bambini piccoli e grandi, pronti ad ascoltare la parola di un Papa che ha lasciato il segno e continua a lasciare il segno nella storia della Chiesa. E per la città di Milano credo che questo evento sia da considerare uno degli eventi da mettere, diciamo, nella storia della città di Milano e della diocesi ambrosiana. Infatti rimasi molto male quando Rai 3 gli tolse sostanzialmente la parola per rispettare i doveri del palinsesto. Io eravamo alla Scala, il Santo Padre stava concludendo il suo discorso e per la drammaticità di dover rispondere ai diritti di un palinsesto, Rai 3 chiuse il collegamento, la diretta, interrompendo, diciamo, il discorso del Santo Padre. Io rimasi veramente stupefatto di questa rigidità.
Quindi c'è anche questo in Rai, comunque uno deve seguire una struttura, così, come dire, si pone degli obiettivi, evidentemente li deve poi raggiungere, e quindi deve dare un certo spazio a una notizia piuttosto che a un'altra. Insomma, c'è un tempo per ogni cosa, ma l'informazione com'è cambiata, ecco?
Beh, devo dire che i palinsesti li conoscete anche voi, li dovete rispettare anche voi, quindi sapete benissimo come i secondi siano preziosi, come i minuti a seguire pure, e come debbano essere rispettati. Secondo me, tra il dire questo e rimanere addirittura legati fino al punto di togliere la parola a un discorso ufficiale in diretta del Papa a Milano, se fosse, dico una malignità, ma se fosse stato a Roma non sarebbe successo. Ma una grande parentesi, credo che la RAI sia una grande azienda e personalmente ha consentito a me di fare un'esperienza professionale eccezionale. È un'azienda che ti consente di seguire in prima persona, in prima fila, fatti di piccola o grande importanza che siano, ma diciamo da protagonisti. Questo lo si capisce.
Bene, penso adesso, cosa voglio
come
dire adesso? Come è cambiata, che cosa voglio adesso dire, comunicare, visto la varietà, la molteplicità dei mass media, no, che abbiamo a disposizione?
Allora, sul come è cambiata, appunto, secondo me, lo dicevo l'altro giorno con alcuni colleghi, quando una tavola rotonda parlavamo di comunicazione per la festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales. Oggi secondo me siamo un po' in mezzo al guado, siamo in un momento di trasformazione, non è ancora chiaro dove si andrà a finire, secondo me. È certo quello che è successo finora. Quando io ho preso un paragone, la mia storia professionale, per dare un paragone, insomma, nell'84, 30 anni fa, 35 anni fa, tutto era uguale a quello che si conosceva fino a quel momento, insomma, c'erano i giornali, la carta stampata, la televisione, la radio, non esistevano gli smartphone, non esisteva questo modo di comunicare oggi, che è assolutamente personalizzato, e continua a aumentare l'utilizzo. Praticamente in 10 anni gli investimenti, gli acquisti di smartphone sono triplicati. In compenso si è registrato il crollo delle vendite dei quotidiani, che in 10 anni sono passati dal 67% al 37%, cioè neppure uno su due in Italia compra un quotidiano. E io l'esperienza che faccio un paio di volte al mese, quando vado a Roma, se mi capita di andare in business class dove regalano il quotidiano al mattino, bene, il carrello che 10 anni fa tutta la gente non faceva tempo a finire la business class, che il carrello dei quotidiani finiva, ora praticamente passa, e la gente, pur potendo prendere il quotidiano gratuitamente, non lo ritira. Questo da un lato vuol dire che io non dico che la gente oggi non si informi, sceglie altri strumenti di informazione. Dove andremo a finire e cosa vorrà dire nell'impatto concreto della possibilità e della capacità di informarsi, secondo me oggi pochi possono dire come andrà a finire esattamente. È di qualche giorno fa la notizia del patron di Facebook, il grande protagonista dell'informazione, una delle piattaforme che vanno per la maggiore. Zuckerberg ha annunciato l'unificazione tra WhatsApp e Instagram. Cosa vuol dire questa scelta? Lo vedremo quando inizierà a funzionare. Certo che siamo di fronte a dei suoi movimenti che non hanno precedenti, come in genere tutta la storia della digitalizzazione, il processo della digitalizzazione. Come pure rimane però saldo il primato, e questo la dice lunga su un processo ancora in corso, della televisione come strumento privilegiato ancora dal 90% degli italiani per informarsi. All'interno di questo 90% chiaramente la maggioranza riguarda le persone over i 50 anni, diciamo, 50-55 anni a salire, per cui il tema della televisione generalista è una televisione che ha un pubblico che continua a invecchiare, indubbiamente. Però come scelta dell'informazione, o dire, la televisione generalista rimane ancora quella con un forte grado di attendibilità, di autorevolezza, e come strumento privilegiato per informarsi. Insieme alla televisione e la radio. Gli ultimi dati, prendo questi dati dall'ultima ricerca del Census, che fa tra ottobre e novembre, pubblica questa ricerca sul sistema dell'informazione in Italia, e da cui l'ultima del novembre scorso rivela che la radio continua nella sua lenta ma progressiva e consolido questo recupero, sia come strumento di informazione ed è in testa al grado di attendibilità, di autorevolezza, diciamo, dell'informazione. Questo dato secondo me è molto interessante, sia come naturalmente strumento di svago, di intrattenimento,
ecco, in generale. Ecco, io sono una che segue molto la radio e non trovo molto in televisione, però è una questione semplicemente personale. Mi sembra davvero interessante quello che stai dicendo. Siamo in un momento in cui, un momento di passaggio, in cui non si sa che cosa accadrà, ma sicuramente si sta sempre più monopolizzando in aree molto più grandi. Non so, appunto, quello che tu dicevi, l'unificazione tra WhatsApp e Instagram, dice che il potere è poi nelle mani di un unico soggetto che diventa sempre più potente, no? Ecco, e questo non è un pericolo.
Assolutamente sì, però così stanno le cose. La drammaticità è che noi affidiamo la nostra, diciamo, desiderio di informazione a piattaforme di cui non conosciamo esattamente la provenienza, e soprattutto non conosciamo chi offre i contenuti. Oserei dire che non ci rendiamo conto a volte di come i contenuti che ci vengono offerti non dipendono neanche dall'autorevolezza della notizia da comunicare, quanto da un algoritmo, chiamatelo come volete, che scegliendo, sapendo, conoscendo il vostro profilo, perché attraverso Facebook si può conoscere tutte le abitudini di una persona, addirittura decide lui quale notizie dare, in, tra virgolette, in prima pagina per te che scegli di informarti. È successa un'esperienza in questi ultimi tempi, quando ho dovuto cambiare tutti i miei device elettronici, perché ho dovuto lasciare in azienda naturalmente cellulare ed altro ancora, e quindi ho dovuto costruirmi il mio patrimonio personale di computer e di smartphone, eccetera. E io sono appassionato tifoso, non dico di quale squadra, ho incominciato a cliccare sabato e domenica i risultati con la squadra lì, e da allora io la prima notizia che trovo al mattino riguarda quella squadra lì. Io non sono un tifoso e vado a tutte le domeniche a seguire la mia squadra del cuore. Questo la dice lunga su come la forza dell'algoritmo, insieme al misto della pubblicità che è retta o che probabilmente condiziona l'algoritmo, o che lo sponsor paga per far uscire questa notizia prima, possa determinare l'autorevolezza e l'importanza di una notizia. Secondo me questo è il vero rischio di oggi, che la gente non è più in grado di capire e di scegliere l'importanza delle notizie.
Tu hai parlato della televisione, no? A me è successo per il Papa. Io clicco, chiedo sul Papa, immediatamente poi continuano a arrivarmi informazioni e comunicazione sul Papa. Ma l'autorevolezza quindi della televisione, ma anche l'autorevolezza di alcuni quotidiani o di tutti i quotidiani, penso. Ogni tanto vedo, no? In televisione quando cercano di capire che cosa dice un articolo, un editoriale su un giornale, su un quotidiano, un editoriale sullo stesso tema di un altro quotidiano, così. C'è ancora un'autorevolezza, c'è ancora gente che segue, per dire, il direttore o un giornalista professionista di grande levatura che dice qualcosa, no? Si ha una percezione di questo, perché in fondo anche i quotidiani così stanno costruiscono una società, costruiscono delle relazioni, hanno in mente un modello sociale, o no?
No, questo senz'altro.
Siamo in una democrazia, ecco.
Come voi sapete, uno dei problemi dei quotidiani d'Italia è che noi non abbiamo mai avuto grandi editori puri, se così possiamo dire. Adesso c'è un editore che fa quello di mestiere, diciamo, dietro il Corriere della Sera, dietro la Sette, e quindi ha scelto come proprio business l'editoria. Vedremo come andrà la sua scommessa, altrimenti i grandi quotidiani sono sempre stati l'appannaggio di grandi gruppi
economici,
eccetera, che inevitabilmente, dovendo fare dell'informazione un business, hanno utilizzato, trattato o comunque credo anche condizionato il proprio prodotto perché andasse in certe direzioni o informasse in un certo modo. Detto questo, però, nei giornali c'è sempre stata una, come dire, autorevolezza del singolo giornalista che nel corso della propria carriera professionale si impone e si crea anche un proprio pubblico. Quando Montanelli decise di costruire, di far nascere il giornale andando via dal Corriere della Sera, era convinto di portarsi via un bel po' di lettori, e così fu. Molta gente comprava il giornale per il semplice fatto che c'era Indro Montanelli. Questo è stato vero anche per Biagi, quando si mise a scrivere sul Corriere della Sera, ma dico due nomi che sono universalmente riconosciuti, per non citare Feltri, insomma, tra i viventi. Detto questo, oggi questo aspetto qui credo che sia molto più ridotto, non tanto perché manchino grandi giornalisti, perché secondo me giornalisti, come dire, qualificati non mancano, perché è un po' venuto meno un po' la figura stessa del giornalista della carta stampata da seguire, perché semplicemente per il fatto che la carta stampata viene letta molto meno.
Bene, allora continueremo a parlare, conversare con Enrico Castelli. Intanto una bella musica, vediamo.
Come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà sono palme, non è neanche il volo di uno scone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Siamo con Enrico Castelli e stiamo entrando proprio cercando di capire che cosa vuol dire adesso anche costruire una notizia, qual è la verità di questa notizia, qual è l'oggettività di questa notizia. Abbiamo con noi anche Gianpaolo Cottini che gli porrà un po' di domande.
Sì, mi pare che la questione fondamentale sia: noi ci accostiamo alla comunicazione per imparare qualcosa della realtà, per imparare qualcosa di ciò che esiste, per sapere cosa è successo, per esempio. Com'è possibile però coniugare insieme la profondità della ricerca di un significato delle cose con la velocità con cui le notizie ci raggiungono, con cui in realtà creano anche mentalità, creano un modo di pensare? Vuol dire che la comunicazione quindi è un grande momento di unità tra le persone, ma anche un momento che sottolinea la differenza di possibili approcci diversi allo stesso fatto, alla stessa notizia.
Professor Cottini, lei tocca, come dire, un nervo scoperto della nostra professione, e un nervo scoperto secondo me anche dell'attuale momento che stiamo vivendo per certi versi. Allora, io faccio sempre ai miei ragazzi, a cui insegno in un master in cattolica, università cattolica da più di 10 anni, faccio un esempio, pongo una domanda se secondo loro esiste l'obiettività, eccetera. E le risposte sono abbastanza ambivalenti. A questo punto faccio un esempio molto banale, racconto questa storiella. C'è un'oasi, qui manca l'acqua da diversi mesi, finalmente arriva all'orizzonte un cammello. Un cammello con sopra una persona che ha mezza bottiglia d'acqua. Arrivata nell'Oasi, nell'Oasi ci sono due giornali, l'Eco dell'Oasi e l'Oasi Oggi. Il giorno dopo, un giornale pubblica la notizia, finalmente è arrivata l'acqua. Il secondo giornale pubblica la notizia, è arrivata solo mezza bottiglia. L'altro puntava sulla mezza bottiglia vuota, un altro puntava sulla mezza bottiglia piena. Chi è più obiettivo? Chi ha dato il titolo più giusto, corrispondente alla realtà? Spiazzando un po' tutti, perché inevitabilmente tutti e due hanno ragione, sia quello che dice mezza bottiglia piena, sia quello che dice mezza bottiglia vuota. Cosa voglio dire con questo esempio? Che molto dipende dalla discrezionalità di scegliere lo sguardo della realtà e su quello e attraverso quello giudicare un po' i fatti. Ho preso ad esempio questo perché me lo faceva venire in mente Papa Francesco, quando nella giornata di comunicazione dell'anno scorso diceva che la realtà in se stessa non ha un significato univoco, tutto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli occhiali, tra virgolette, con cui scegliamo di guardarla. Da dove dunque possiamo partire per leggere la realtà con occhiali giusti? Questo è un po' il problema. Chi decide con quali occhiali indossare per vedere leggere e raccontare la verità, la realtà nel modo più vero? Questa è una domanda che pone a questo punto l'accento non tanto non solo sulla realtà che si incontra, quanto sul giornalista che è chiamato a raccontarla. E allora, se il problema diventa il giornalista, diventa la formazione del giornalista. E allora, di chi stiamo parlando e di che cosa stiamo parlando? Questo mestiere oggi ha ancora un senso o no? Nel momento in cui io prendo lo smartphone e posso attingere contenuti di qualsiasi tipo a 360 gradi, in qualsiasi tipo di lingua, in qualsiasi tipo di strumento informativo, il giornalista che ruolo può giocare? Tra la notizia e la sua pubblicazione c'è sempre di mezzo una persona che in qualche modo, tra virgolette o non tra virgolette, manipola questa notizia. Secondo me, mettere a centro del tema informativo la figura del giornalista è fondamentale, cioè mettere a tema il soggetto. La formazione del soggetto apre tutto un altro versante che non credo nei tempi che abbiamo a disposizione possiamo in qualche modo affrontare, ma senz'altro per un giornalista che si dice cristiano, dato che parlo da una radio di una cattolica, certa impostazione, posso dire che il Papa rispondeva a quella domanda, quali sono gli occhiali giusti. Per noi cristiani l'occhiale adeguato, diceva Papa Francesco, per decifrare la realtà non può essere che quello della buona notizia, a partire cioè dalla buona notizia per eccellenza, il Vangelo di Gesù Cristo, la buona notizia che è Gesù stesso. Secondo me questa cosa qui non appartiene a una predica della domenica, ma appartiene al cuore dell'impostazione formativa dei giornalisti cristiani oggi. Cioè, spesso si scivola su questo primo punto di partenza e dopo si perdono le tracce nel corso della propria vita, della propria esperienza lavorativa. Poi, una volta scelto il punto di partenza, da lì bisogna costruire, e lì c'è tutta la fatica che tutti i giornalisti, compresi anche i giornalisti cattolici cristiani, fanno quotidianamente nel cercare di raccontare i fatti nel modo più completo. Ma anche qui consentitemi un altro esempio. È capitato una volta in un incidente stradale, un collega è tornato in redazione, io ero caporedattore della Rai a Milano, e mi ha fatto vedere il servizio prima di andarlo a incidere, e raccontava di questa persona che era rimasta uccisa in maniera assolutamente asettica, oserei dire notarile, e io gli ho fatto questa osservazione: ma se fosse stato tuo figlio o tua moglie o un tuo caro, avresti usato le stesse parole, lo stesso distacco? E lui mi ha risposto un po' malamente, dice: cosa vuol dire? Dico: tu prova a immedesimarti se quella persona lì fosse stata una persona a te vicina, se avresti usato le stesse parole. E è stato costretto a rispondere alla fine no. E alla fine il pezzo che è venuto fuori è stato un altro pezzo diverso, un servizio fatto in maniera diversa, non perché più partecipativa, ma perché secondo me nel raccontare la verità dei fatti bisogna sforzarsi, tendere, io ho sempre usato questa parola, tendere a mettere dentro più fattori possibili nel tener conto di un fatto e di un avvenimento che accade.
Questo mi pare riguardi anche la posizione del lettore, dell'utente, del fruitore della comunicazione. Occorre essere avvertiti, quanto abbiamo detto fin qui, altrimenti il rischio è di soggiacere alla molteplicità delle interpretazioni possibili, vivendo in una sostanziale confusione. Ecco, non è forse che dobbiamo anche riabituarci a leggere i media, il linguaggio dei media, per capire come possono essere diversi gli occhiali con cui si affrontano le singole realtà, ma anche per cercare di andare oltre e creare la comunicazione anche tra i fruitori di questi mezzi.
Penso anche come educare i ragazzi ad un giudizio critico, ecco, leggendo, vedendo, anche perché ormai questa comunicazione che tu hai chiamato personalizzata, io chiamerei individualizzata, perché ciascuno si sente più un individuo, no? Che vuole interagire con gli altri e che pensa di interagire con gli altri dicendo anche le sue fesserie o le sue banalità, no? Però è interessante chiederci come possiamo educare questi ragazzi, ormai che pensano di avere il potere in mano di comunicare loro stessi.
Beh, le strade possono essere diverse, insomma. Io ho questa sensazione che su questo tema qui un po' i buoi siano usciti dal recinto, cioè quando Facebook è nato nel 2004, Twitter nel 2006, a distanza neanche di due decenni praticamente hanno in mano l'informazione mondiale, non italiana, americana, insomma. È vero che Twitter sta perdendo colpi, quindi è per quello che prima dicevo, siamo in mezzo a una fase di passaggio, perché secondo me bisogna vedere cosa succederà tra qui un po', però che i social abbiano ormai preso la priorità assoluta, abbiamo preso un po' il primo posto negli strumenti informativi, è innegabile. Per questo dico che, dato che la Chiesa ha strumenti abbastanza limitati, i giornali cattolici, se non sono chiusi, sono pochi, gli strumenti informativi, diciamo, ecclesiali sono abbastanza ridotti, non possiamo puntare solo su questi strumenti qui per venire fuori dalla situazione. Secondo me occorre, ripeto, partire un po', lasciar perdere quello che è successo. Io dico che questo qui è un periodo che mi sembra ricordare quello di San Benedetto, nel senso che bisogna lasciare che i barbari passino e incominciare
a rifondare
un soggetto cristiano. Su questo andrei a un affondo per capire cosa vuol dire, perché da lì poi si potrà fondare anche il giornalista cristiano, non viceversa.
Un po' di musica.
Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato. Perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito, l'hai perché mi hai guardato come nessuno mai. Perché mi hai guardato come nessuno mai.
Stiamo parlando con Enrico Castelli, giornalista di lungo corso. Come possiamo concludere questa nostra conversazione, Giampaolo ed Enrico?
Ma io credo che la cosa fondamentale sia rendersi conto che dobbiamo tenere il più possibile a ricomprendere un po' tutti i fattori che sono presenti nella realtà e che la notizia ci veicola. Quindi credo che ci sia un'educazione grossa, profonda, che deve riguardare certamente l'operatore, come diceva Castelli prima, ma deve riguardare, credo, anche i fruitori della comunicazione. Andare alla ricerca di qualcosa di vero vuol dire accettare che non conosciamo tutta la realtà, ma al tempo stesso non siamo in una Babele per cui non possiamo più parlare di nulla, perché ogni notizia, ogni discorso potrebbe essere facilmente equivocato o relativizzato.
Certo, io aggiungo che appunto, anche se l'obiettività io la penso come Eco quando diceva che il mito dell'obiettività non esiste, perché semplicemente per il fatto stesso che uno sceglie una notizia, cosa dire piuttosto che non dire, già ha fatto una discriminazione non obiettiva. Però questo non vuol dire che la verità non esista. Anche qui secondo me è una tensione che il giornalista debba avere, e uso per concludere parole che è molto care, me le sono scritte proprio sul computer dell'ufficio di Benedetto XVI, quando diceva che la comunicazione autentica esige coraggio e risolutezza, esige la determinazione di quanti operano in media per non indebolirsi sotto il peso di tante informazioni e per non adeguarsi a verità parziali o provvisorie. Questo secondo me è un punto di partenza da cui poter partire a riformare anche il modo di informare.
Bene, come possiamo ringraziarti? Innanzitutto davvero è stata una conversazione profondissima e al tempo stesso che ci ha coinvolto e ci ha ridato, come dire, lo stimolo a continuare proprio a parlare anche della nostra Chiesa, della presenza della Chiesa anche in Varese, di che cosa vuol dire essere cristiani oggi. Spero che tu possa venire un'altra volta e continuare questo discorso, rapporto tra comunicazione e Chiesa. Mi mancano pochi secondi, ringrazio davvero di cuore Enrico Castelli. Vi ricordo che questa trasmissione però sarà poi sul sito della radio e quindi potrete risentirla. Vi ricordo, volevo ricordarvi che c'è una mostra bellissima da vedere, La primavera di Praga 1968-1969, che è aperta presso gli stabilimenti della Conciaria, cioè Liceo Manfredini, via Merano 5 Varese a Valle Olona. È aperta dal 26 di gennaio e sarà visibile gratuitamente fino al 22 di febbraio, dal mattino per tutto il pomeriggio. Così potrete anche vedere questi nuovi licei, questa nuova scuola gestita dalla Fondazione Sant'Agostino, che gestisce anche le attività educative e culturali. Ed è proprio la Fondazione Sant'Agostino che è lieta di invitarvi a vedere questa mostra che ha per titolo La primavera di Praga. Ringrazio ancora tutti voi, ringrazio le persone che ci hanno ascoltato, ringrazio Enrico per la regia. Buona giornata a tutti voi.